l'ultima volta ci eravamo soffermati cogliendo questa parola fratelli dalla bocca di Gesù e abbiamo visto come lui questa parola la prendeva sul serio, tanto da dire: miei fratelli chi sono? E allora abbiamo capito che Gesù a questa parola vuol dare un contenuto non superficiale, non, come si dice, materiale, biologico, passeggero, ma un contenuto di eternità, perché mio fratello è colui che ascolta la voce del Padre, la immagazzina e la vive, quindi che comincia a vivere la vita eterna, perché vive nella volontà di Dio. Gesù ha preso sul serio questa parola e ci ha fatto capire anche a noi che va presa in questo senso, altrimenti rimane povera, con poche conseguenze, perché si vedono purtroppo fratelli, sorelle, che se le danno, che litigano, che fanno come Caino e Abele. Che fraternità è quella? Gesù ha voluto darci un aiuto per vivere una fraternità invece che sia espressione della santità di Dio e quindi anche della nostra santità. Coloro che ascoltano e fanno la volontà del Padre, questi Gesù li ha chiamati fratelli. Fratello e sorella non devono essere termini vuoti oppure soltanto che significano relazioni passeggere, biologiche, finché siamo a questo mondo. Gesù vuol dare i contenuti che durano anche dopo, anche nell'eternità. Essere fratelli, essere sorelle, cosa seria. Sono termini che esprimono comunione, la comunione divina, che definiscono persone che hanno gli stessi fondamenti di vita, non solo di vita biologica, ma di vita interiore, di vita spirituale. Hanno lo stesso Padre, quindi anche noi, se non ci accontentiamo della vita biologica, ma viviamo una vita interiore, una vita spirituale, dobbiamo avere un rapporto vivo, reale, costante col Padre. Allora la nostra vita non è soltanto mangiare, bere e andare a spasso, ma è qualche cosa di più. Se noi leggiamo ancora il Vangelo, capitolo 6 di Marco, a Nazareth, quando Gesù è tornato dopo le sue prime esperienze con i primi discepoli, tutti credevano di conoscere Gesù. Tutta la gente di Nazareth dicevano: ma guardalo, lui è il falegname o quello che sappiamo che mestiere faceva, sappiamo di chi è figlio, sappiamo quali sono i suoi fratelli e le sue sorelle, conosciamo la sua fisionomia. Ma da dove ti viene questa sapienza che dice adesso? Noi sappiamo chi è, quindi rimanevano scandalizzati, dice Gesù. Cioè il fatto che lo conoscessero, ma soltanto esteriormente, per il mestiere o per la famiglia da cui veniva o per quel che aveva fatto in quei 30 anni lì a Nazareth, Una conoscenza così è una conoscenza esteriore e non li ha aiutati, questa gente, a conoscere invece qualcosa di più di lui. Sapevano tante cose di lui, ma lui non lo conoscevano. Questa è l'impressione che ha avuto Gesù. Non mi conoscono, perché non conoscevano in che rapporto lui viveva col Padre. Non conoscevano come lui viveva con Dio. Non vedevano questo suo rapporto col Padre. Così lui si sentiva lì con i suoi paesani non conosciuto per quel che era. Si sentiva quasi come un estraneo. È quello che succede, se ci pensiamo un po', anche a noi. Quando è che conosciamo una persona? Non basta conoscere la fisionomia, che lavoro fa, che ruolo ha nella società, che divertimenti preferisce, dove abita, con chi. Quando sappiamo tutto questo, pensiamo di conoscere, ma conosciamo ancora molto poco perché non abbiamo ancora il coraggio di confidarci con quella persona, di aprirgli il cuore. Perché? Perché non la conosciamo. Finché non conosciamo in che rapporto è con Dio, in che rapporto è meglio con Gesù e quindi col Padre, non possiamo fidarci del tutto di quella persona. Possiamo fidarci per tante cose, ma non per consegnargli la nostra vita, per chiedergli consigli per la nostra vita. Io conosco una persona quando so o quando vedo in che rapporto vive con Gesù. Altrimenti, anche se so tante cose, è come non sapessi nulla, perché non posso fidarmi del tutto, perché non riesco a confidarmi. E questo vale per tutti, anche coi preti, anche con quelli. Se non vedi in che rapporto vive con Gesù, non ti viene da confidarti. Quando sai che una persona, forse anche frate, prete, però non vedi il suo rapporto con Gesù, non ti viene spontaneo, non ti viene facile aprire il tuo cuore con quella persona, perché senti che non la conosci. O la conosci solo superficialmente. Non può nascere una comunione profonda, una comunione vera con quella persona. Noi magari non ci abbiamo pensato a questo, però da dove vengono tutte quelle delusioni che ci sono con persone magari con cui hai lavorato tanto o con cui hai passato tanto tempo insieme e dopo ti trovi deluso, ti sembra che t'abbia ingannato, ma l'altro non ti ha ingannato. Perché lui non viveva quello che tu pensavi che lui vivesse, non viveva quel rapporto tipico di fede, di amore con Gesù. E allora ti meravigli di ritrovarti deluso, ma potevi aspettartelo. Anche persone con cui si fa volontariato, che fanno tanto volontariato, magari ti trovi deluso anche da uno di quelli. Perché? Se non sai qual è la motivazione per cui fa volontariato, se è una motivazione perché ci tiene a certi valori, è una motivazione che diciamo è bella, va bene, però se non c'è Gesù alla base, magari non lo dice, ma se non c'è Gesù alla base, prima o poi ti trovi deluso, perché o non capito, o che non si può più andare d'accordo, o che non si può più collaborare, perché se non c'è vita interiore, rapporto con Gesù, manca quello che hai tu, quindi non c'è una comunione vera, c'è una condivisione di fatiche, di lavoro, però bisogna sempre stare un po' attenti, perché può prendersela, no? Può diventare permaloso, può diventare invidioso, può diventare... Invece se c'è un rapporto con Gesù, se la vita con Gesù è vera e profonda, allora sai che è capace anche di sopportare, o almeno glielo si può dire, ma sopporta dai, perché il Signore sopporta anche lui, eccetera. Quindi anche conoscere i valori per cui uno vive è qualcosa, ma non è tutto. Finché non conosci il suo rapporto con Gesù, non lo conosci. Proprio come Gesù non si è sentito conosciuto a Nazareth, dove era vissuto 30 anni, quindi tutti pensavano di conoscerlo, ma invece no. Allora Gesù sa che i suoi fratelli, le sue sorelle, benché i suoi fratelli, perché fanno la volontà di Dio e la osservano, o tentano di osservarla, lui sa che sono sempre uomini però, che sono sempre fragili e deboli. E allora quando consegna loro le regole per vivere da fratelli, che regole consegna? Ci sono nel capitolo 18 del Vangelo secondo Matteo, no? Quando Gesù dà le regole per la comunità, cioè per il vivere insieme dei suoi fratelli. Sa che sono peccatori, quindi dà regole per peccatori. Difatti comincia così: se il tuo fratello... Il tuo fratello, e Gesù intende con questa parola fratello quello che intende lui, chi ascolta e fa la volontà del Padre. Se il tuo fratello, nonostante questo, commette una colpa, ecco, vedi che dà, no? Non si illude Gesù, sa che nonostante che siamo su questa strada, rimaniamo deboli, fragili, peccatori. Se il tuo fratello commette una colpa, quindi è possibile che succeda che il tuo fratello commette una colpa. Cosa fai tu? In questo caso lo bastoni? Valgono ancora le regole che abbiamo sentito oggi, no, quelle della guancia destra e della tunica e il mantello e del chilometro da raddoppiare. Quel fratello è da salvare prima di tutto. La prima preoccupazione non è vendicarsi, la prima preoccupazione non è fargliela pagare, ma è salvare quel fratello, perché Gesù è e rimane il Salvatore. Quindi noi, se siamo di Gesù, diventiamo preoccupati o occupati a salvare anche noi insieme con lui. E allora dice: ammoniscilo quel fratello, cioè aiutalo a riconoscere il suo errore, il suo peccato. Ammoniscilo e fai vari tentativi, prima prova da solo, se non ci riesci prova con qualche d'un altro più bravo di te, che lui magari ascolta con più attenzione, e se non ascolta, se non riesci, prova un terzo tentativo anche con tutta la comunità dei fratelli per aiutarlo, per salvarlo. Quindi mettiti d'accordo con qualcun altro, accordati con qualcun altro per chiedere al Padre la salvezza del fratello. E Gesù conclude: perché mettermi d'accordo con un altro? Non basta che faccio io. No, dice Gesù, mettiti d'accordo con un altro. Perché? Perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, là ci sono io. Quello è il luogo della mia presenza. Noi potremmo dire, beh, anche dove sono io porto Gesù nel mio cuore. Però c'è una presenza di Gesù più forte che può incidere di più. C'è una presenza di Gesù che diventa pubblica, invece quella dentro di me soltanto è privata. Dove due o tre, quindi non occorre una folla, non occorre essere in tanti, dove due o tre sono riuniti. E questa parola ho visto che si potrebbe tradurre, non è così bella, ma per capirla, convenuti, cioè che sono venuti insieme. Dove due o tre sono convenuti. Oh, chi sono questi due o tre? Sono fratelli, che Gesù sta parlando a questi. Cioè, sono fratelli nel senso che sono quelli che ascoltano la parola del Padre e la osservano. Quindi i fratelli di Gesù, dove sono due o tre, è dei suoi fratelli Gesù che parla. Dove sono due o tre che vivono in comunione con lui, ovviamente, perché altrimenti non sono fratelli, ma vivono in comunione anche tra loro. Dove due o tre sono convenuti. Interessante, non basta che esistano questi due o tre, uno qui, uno lì, uno là, ma devono convenire, riunirsi. Cosa vuol dire riunirsi o convenire? Vuol dire che si sono mossi, sono usciti dalla loro solitudine, sono usciti dalla loro casa, sono usciti dal loro ambiente per incontrare un altro che è fratello, altri due che sono fratelli. Cioè, si sono messi in movimento tutti e due o tutti e tre. Si sono messi in movimento l'uno verso l'altro. Cosa significa? Che ognuno ritiene l'altro più importante di sé. Significa che ognuno ha rinunciato alla sua posizione per uscire di casa o dal suo ambiente o dalla sua cultura, dalle sue idee, è uscito per convenire, per trovare, per incontrare, per accogliere l'amore, la parola, la carità dell'altro. Ognuno ha rinunciato a qualcosa, a se stesso, ognuno ha fatto dei passi, è uscito dalla propria sicurezza, quindi anche dal proprio orgoglio di pensare di essere sicuro di tutto, ed è entrato nell'ambiente dell'altro per accettare quel che l'altro dice, quel che l'altro fa, per accettare l'amore dell'altro, per accettare il suo pensiero, per apprezzare la sua obbedienza a Dio. Quindi ognuno di questi due o tre accetta che l'altro faccia parte della propria vita. Dove due o tre sono riuniti, quel riuniti è importante, perché non dice soltanto eccoli sono insieme, ma ognuno ha fatto un cammino, anche interiore, per arrivare lì, per incontrarsi. Non so se rendo l'idea. Ognuno accetta qualcosa dell'altro, quindi c'è un po' di morte di sé e di accoglienza del fratello. Dove due o tre sono riuniti, con che scopo? Nel mio nome. Nel mio nome. È un'espressione importante, altrimenti Gesù non l'avrebbe detta se non fosse importante. Quel nel è un, nel testo originale, nel greco, è una parola che indica un movimento verso il mio nome. Quindi quei due o tre si sono riuniti in vista di Gesù. Il nome di Gesù cos'è? Non è soltanto un nome, quattro lettere, ma è la sua vita e quindi il suo scopo. Lui è il Salvatore, salvezza di Dio. Lui è il Dio con noi. Quindi se quei due o tre si riuniscono in vista per il nome di Gesù, per la realtà che è la persona di Gesù, la sua missione, il suo compito nel mondo, che è stato mandato nel mondo, nel mio nome, in vista di Gesù. Quei tre sono orientati a Gesù, non l'uno verso l'altro, andare d'accordo, mettere insieme le loro idee, no, è in vista di Gesù. Sono tutti e tre rivolti verso Gesù. Altrimenti Gesù non continuerebbe la frase. Nel mio nome, in vista di Lui, per Lui. Vuol dire che per quei due o tre Gesù è il più importante di me, più importante di te. È in vista di Lui. Sia io che tu guardiamo a Lui, tenendo lo sguardo fisso su Gesù. Questo nel mio nome è come un riassunto di quelle parole, correndo, tenendo lo sguardo fisso. Corriamo tenendo lo sguardo fisso su Gesù. Allora Gesù continua la frase. Perché? Quindi la conversione di un fratello può avvenire se ci si mette insieme per aiutarlo. Perché? Perché dove due o tre convengono, sono convenuti nel mio nome, là io sono in mezzo a loro. Quello è il luogo dove Gesù è presente e quindi anche operante, dove Gesù agisce, dove può compiere i suoi miracoli, perché tutto quello che fa Gesù è un miracolo, cioè opera di Dio. Gesù risorto è lì, dove due o tre sono convenuti nel suo nome, là io sono. Allora là, quel là dice, lì la fraternità è raggiunta finalmente. perché finché due o tre sono insieme, non sono ancora fratelli. Quando c'è Gesù in mezzo a loro, allora il loro essere fratelli è realizzato, si realizza. Lì la fraternità è al culmine, perché non sono solo uomini, fratelli e sorelle, ma c'è Gesù presente con loro, in mezzo a loro. Gesù con la sua potenza divina. La parola fraternità dice, dovrebbe dire, questo. Quella io sono in mezzo a loro. E allora acquista tutto un altro valore anche la presenza di ciascuno. Per questo basta che siano solo in due o tre. E non occorre una folla, una moltitudine. Per questo Gesù si accontenta che sia un piccolo gregge. E anche noi non dobbiamo assolutamente mai scoraggiarci se ci troviamo ad essere solo in due o tre, in pochi. Perché? C'è Gesù. E allora, se c'è Gesù, è di più che se ce ne fossero altri 100. Nessuno può sostituire la presenza di Gesù, neanche un numero grandissimo. Vivere la fraternità esige questo, esige che ci sia Gesù presente. E vivere fraternità realizza questa presenza di Gesù, che allora dà un valore nuovo anche alla presenza di ciascun altro. Anche alla nostra presenza dà un valore nuovo. Allora noi stessi, anche se pochi, godiamo la fraternità, ci dà gioia. Perché? Perché c'è Gesù. Anche se non lo vediamo, anche se non ci pensiamo, ma c'è. È per questo che possiamo godere la fraternità. E la vera fraternità si realizza. E così quella fraternità diventa regno di Dio, perché lì c'è il re che Dio ha mandato, regno di Dio, con tutte le caratteristiche del regno di Dio. In quella fraternità, quando è presente Gesù, ecco che c'è pace, c'è comunione, c'è aiuto reciproco, cioè non c'è più solitudine, non c'è più invidia, non c'è più gelosia, non c'è più tutto quello che ci dispiace e che troviamo in giro per il mondo, non c'è, perché c'è Gesù. Ecco, allora noi questa frase detta da Gesù, perché? Teniamo presente anche il perché, perché allora se questo si realizza, allora si può intervenire anche ad aiutare qualcuno a convertirsi o a cambiare vita o ad avvicinarsi di nuovo al Signore se si è allontanato. Perché? Allora c'è il frutto che ci aspettiamo. Perché? Perché noi abbiamo offerto la nostra vita, siamo usciti da noi stessi, dalla nostra posizione, non solo materiale, ma anche culturale, dalle nostre convinzioni, dalle nostre idee, anche belle, usciamo per incontrare l'altro, per convenire nel nome di Gesù, in vista di lui, e allora Gesù è presente, e allora avvengono i miracoli, a cominciare dalla conversione di quel fratello che bisogna aiutare. Allora noi staremo attenti a compiere questi movimenti, essere pronti a rinnegare noi stessi per incontrare il fratello e insieme con lui guardare Gesù. Non guardare tu sei più bravo di me, io sono più bravo di te, eccetera, se confrontarsi l'un con l'altro. Questo vuol dire non stai guardando Gesù, non sei riunito nel mio nome. Invece siamo riuniti nel nome di Gesù, godiamo se un fratello ha qualche idea migliore della mia o se ha una capacità che io non ho. Godo, ringrazio, perché la porta nella mia comunione, nella mia famiglia, questa capacità, questa bella idea, o questa, non so, riuniti nel mio nome. In pratica, dove si realizza questo? Ci sono tante possibilità, perché tutta la vita cristiana, la vita dei cristiani, è un continuo convenire, cioè il convenire, come abbiamo vissuto poco fa, di tutta la comunità parrocchiale alla messa o a qualche incontro di preghiera. È anche questo un essere uniti in vista di Gesù, nel nome di Gesù. Ci sono però varie gradazioni, si può dire, vari livelli di vita fraterna. È quella che è ben povera, perché adesso bisogna aspettare una settimana per trovarci di nuovo tutti insieme. Però può essere che qualcuno fa parte o ha cominciato a frequentare un gruppo, e allora si trova un'altra volta o altre due volte durante la settimana, e allora anche quello è un convenire dove sperimenta la presenza di Gesù. Poi questo convenire di un gruppo può diventare un po' più impegnato, dove ci si prende un impegno di dire sì, io verrò tutte le settimane, due, tre volte, non solo, ma anche a casa insieme abbiamo un unico scopo o un unico impegno, e allora quel gruppo diventa comunità, si può chiamarlo. Finché, diciamo così, un po' di più ancora, qualcuno può dire, se è chiamato dal Signore, tutta la mia vita la voglio vivere insieme con. E allora c'è chi vive in fraternità, come noi qui, dove tentiamo di vivere la fraternità 24 ore al giorno. Tentiamo, perché siamo sempre in cammino. Siamo ancora quei peccatori che Gesù sapeva che rimanevano. Se un tuo fratello pecca contro di te, anche se vive in fraternità 24 ore al giorno, può capitare quello che non si vorrebbe mai, però può capitare che sperimentiamo che siamo deboli, fragili, peccatori. Quindi queste parole di Gesù valgono per tutti, le possiamo prendere sul serio, perché abbiamo tutti dei momenti in cui viviamo questo due o due, e quindi che è prezioso per Gesù. Lui gode perché dice posso essere presente finalmente in quel convenire. Quindi la domenica, benissimo, ma se c'è qualche altra occasione, qualche altra possibilità, disposi? Tutti i giorni vivono insieme nella stessa casa e possono anch'essi convenire o guardare nella direzione di Gesù, non guardarsi l'un l'altro. Dopo poco non è nel nome di Gesù ancora, ma insieme guardare cosa preme a Gesù, cosa vuole lui, cosa intende lui, che aiutasse in questo, no, realizzare questa parola. Quindi ogni cristiano che risponde alla propria chiamata può ha dei modi, delle possibilità di vivere questa parola e vivere, però comunque sempre, anche se uno vive solo, non ha gruppi, non ha, però nel cuore mantiene spirito di fraternità, sa di essere fratello di altri fratelli. Allora l'incontro può essere anche occasionale, se non è programmato. Si incontra con un fratello o con una sorella e con quello può dire, farsi un saluto cristiano e poi magari aiutarsi a vivere la giornata anche con una parola, con un, non so, adesso non mi viene in mente, ma con un'espressione così da aiutarsi l'un l'altro a vivere la vita cristiana in quella giornata, a vivere per Gesù, vivere lo spirito di fraternità, con gioia, con serenità, con riconoscenza, godendo prima di tutto, perché questo è una fonte di vita. Sia lodato Gesù Cristo.